magari di vario genere. E io sono perfettamente d'accordo su questo. E sono convinto che se dovessimo analizzare tutte le predicazioni, troveremmo sicuramente qualcosa che non va. Magari, non lo so, nella struttura delle frasi, nel modo di esporre. Comunque non esiste una predicazione perfetta, perché non esiste neanche un predicatore perfetto. Ma quello che è importante, credo, al di là della modestia di un messaggio, penso che sia proprio il cuore preparato per ascoltare, è vero? E se noi abbiamo un cuore preparato dallo Spirito per ascoltare un messaggio, sono certo, dal predicatore il primo, che il Signore ha qualcosa da dirci. Quindi voglio anche fare una precisazione di quello che ho detto venerdì scorso a proposito della conoscenza dello scibile umano e della cultura. Non ho mai fatto una difesa all'ignoranza e mi sembra anche di aver detto venerdì scorso che il Signore non sa cosa farsene dell'ignoranza, ma nello stesso tempo il Signore non è vincolato ai nostri titoli, non è vincolato ai nostri titoli accademici, alle nostre conoscenze delle scienze umane, dello scibile umano appunto, perché il Signore guarda al cuore. E io sono uno di quelli che ho molta difficoltà quando scrivo, quando parlo, quando mi esprimo, proprio perché non sono un acculturato. E se ci sono due cose che, di cui mi pento di non aver fatto nella mia vita, è proprio quelle di non aver studiato, perché sono stato molto negligente e ho davvero dei limiti purtroppo molto molto evidenti, e un'altra cosa di cui mi pento, di cui ho avuto la possibilità, ma anche qui sono stato negligente, quello di imparare l'inglese. Ho avuto delle persone proprio di lingua madre che volevano aiutarmi, che volevano insegnarmi, ma purtroppo ho calcolato male. Quindi nessuno pensi che io ce l'abbia con la cultura. Anzi, ringrazio i miei fratelli e le mie sorelle che hanno studiato, che hanno un titolo scolastico. Senza di loro non avrei potuto neanche scrivere dei libri. Senza di loro non avrei potuto fare nulla, anche da questo punto di vista. Poi alla fine vi presenterò anche gli ultimi due libri. E io sono sempre lì a ringraziare quanti, e sono parecchi, che lavorano in mio favore. Però vi devo dire una cosa, fratelli. Il Dio con me ha avuto molta pazienza e ha lavorato molto e sta continuando a lavorare molto sotto molti aspetti, anche quello culturale. Io lo ringrazio tantissimo, perché se io fossi stato in Lui non avrei mai scelto uno come me per poter portare il Vangelo. Però mi sovviene in questo momento quello che Giacomo dice nel secondo capitolo della sua lettera, il versetto 5. Dice, Giacomo si pone una domanda, perché c'erano dei credenti che avevano delle preferenze particolari verso coloro che erano ricchi, coloro che avevano studiato, che avevano titoli accademici, e apro un'altra parentesi, io quelli che ho visto lavorare veramente e sacrificarsi per il Vangelo, ad eccezione di qualcuno, sono stati uomini semplici, modesti, che hanno portato avanti testimonianze, eccetera. E Giacomo diceva nella sua lettera, il Dio, fratelli, non ha forse scelti quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede per il regno di Dio? Guardate chi ha scelto il Signore, i dodici ad esempio. Lo ripeto, ha scelto anche l'Apostolo Paolo, che era un uomo con molta cultura, c'era un Luca che era un medico, certamente. Però non sono questi gli elementi che fanno di un credente un uomo spirituale, una donna spirituale. Ecco, vorrei essere chiaro affinché nessuno pensi che faccio un'apologia all'ignoranza, assolutamente. Abbiamo ricordato nel discorso che a più riprese l'Apostolo Paolo ha detto non siate nell'ignoranza. E più volte nel libro dei Proverbi c'è questo caloroso invito dei genitori, di un genitore verso il proprio figlio, a dire non disprezzare l'istruzione. Però dobbiamo anche dire, e ditemi se non è vero, i più grandi ati della terra e quelli che hanno fatto molto disastro a livello mondiale e per decenni e per centenni, si dice centenni, sono stati quelli considerati dal mondo delle grandi menti. E abbiamo fatto l'esempio di Charles Darwin, uno di quelli. Ma spero che sia stato chiaro affinché nessuno pensi, a volte non riesco ad esprimermi bene, e quindi è possibile che lasci intendere, capire quelle che non voglio assolutamente dire. Allora, torniamo alla lettera alla Chiesa di Pergamo e vogliamo concludere questa riflessione che abbiamo cominciato venerdì scorso. Rileggiamo questo messaggio. Abbiamo detto che Pergamo ha un volto preciso, è un ulteriore aspetto del settuplice messaggio, o del messaggio che lo Spirito Santo fa arrivare a tutte le chiese del mondo. Cioè una chiesa compromessa, una bella chiesa, ma compromessa. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti, cioè con lo spirito, dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Allora abbiamo cercato di fare una differenza fra il verso 12 e il verso 16 quando parla della parola. E abbiamo ricordato che nel verso 12 viene detto con molta chiarezza che si parla di questa spada che è la parola di Dio affilata a due tagli e che ha come scopo quello di dividere, di fare una netta separazione fra ciò che è del Signore e quello che non è secondo il Signore. E questo è, abbiamo ricordato, un'attività della parola di Dio tesa a raddrizzare qualcosa che sta diventando storto. Cioè c'è ancora la possibilità di potersi rifare. Allora c'è un avvertimento, c'è un invito, come viene detto qui nel versetto 12, ma poi viene parlato anche nel versetto 16 della parola. E in questo modo, in questo verso 16, l'azione della parola e della spada non è più tesa a raddrizzare qualcosa che è storto, ma a giudicare qualcosa che è diventato irreversibile, che è diventato senza rimedio. Una bella chiesa. Guardiamo bene, fratelli, perché dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione, come ci è stato ricordato anche domenica, a non lasciarci prendere dalle apparenze, a non lasciarci incantare, scusate se lo ripeto, dai titoli accademici, teologici, dalle persone che parlano molto, molto, molto bene. E alla presenza del Signore ormai, non so quanti l'hanno conosciuto, un certo Maurice Ray, e quest'uomo quando parlava aveva un carisma, io l'ho conosciuto personalmente, quel francese così accattivante, così bello, che voi sareste rimaste delle ore, 3, 4, 6 ore, ad ascoltarlo senza mai stancarvi. E avreste detto, ma che bello ascoltare quest'uomo. Ma da pochi uomini, io ho sentito dire tante bestialità, addirittura prendevi il pane e il vino con i cattolici, giusto per dire qualcosa. Io l'ho conosciuto personalmente a Losanna, un uomo che ha scritto qualcosa come 40 libri sulla pastorale. Bellissimo ascoltare quest'uomo, ma molto pericoloso. molto pericoloso. Te, laureato in teologia, pastore di una chiesa, un uomo accattivante nel suo modo di fare, di predicare, ma molto pericoloso. Molto pericoloso. E non è l'unico. Allora, perché noi predichiamo questi messaggi? Guardate, fratelli, la parola di Dio non nasconde i difetti di coloro che si deviano. Ad esempio, non ha nascosto quando Abramo, il padre della fede, ha detto delle menzogne. Era un fifone, è vero? È arrivato al punto da non preoccuparsi neppure che sua moglie potesse andare a letto con un altro uomo. Un certo Lot, che pensa di dare addirittura le sue figlie a degli omosessuali, a dei pervertiti, pur di salvare quello che secondo lui era qualcosa di più importante dei propri figli, e cioè l'ospitalità. Allora possiamo vedere delle cose buone, ma facciamo attenzione. Perché Satana ha un mezzo molto sottile che si chiama seduzione. Io voglio, prima di parlare di Balaam in molto particolare, voglio leggervi un passo in Seconda Corinzi. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo ad una chiesa, che se leggete la sua prima epistola, è una chiesa alla quale non mancava assolutamente nulla, da un punto di vista di carismi spirituali, di attività, di rumore spirituale, se volete, e anche di cultura spirituale, perché stiamo parlando dell'antica Grecia, che in fatto di cultura non era seconda a nessuno. E guardate cosa dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della Seconda Corinzi, i primi quattro versetti a queste persone. Non possiamo purtroppo entrare nei dettagli di questo messaggio, perché vorrei spero di arrivare fino in fondo. Dice qui l'Apostolo Paolo: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Perché dice così l'Apostolo Paolo? Perché questi credenti che avevano ricevuto l'Evangelo dall'Apostolo Paolo, un uomo di Dio che lavorava di notte, pensate fratello, fabbricava le tende di notte e predicava l'Evangelo di giorno, senza ricevere niente da nessuno. È stato un uomo che è stato picchiato più di una volta sulla bocca, 39 volte, e quando parlava faceva fatica. E questi hanno detto: ma questo è un apostolo? Capite? E Paolo dice: lasciatemi un po' di follia adesso. Ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Guardate che amore aveva quest'uomo. Perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo, guardate fratelli, che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, guardate bene fratelli, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Avete notato? Parlate male di un uomo che ha tanta conoscenza e vi graffiano la faccia. Se questi parlano male di Dio, calpestano la parola, è tutto normale. Come siamo strani noi. Siamo uomini. Leggete i libri di John MacArthur. Leggete la Bibbia che ha stampato John MacArthur con le note a fianco. Qualcosa di diabolico. Devante lo definisce diabolico. Questo libro che tra poco sarà tradotto, molto interessante. Leggetelo. Ma non esiste un predicatore più forte di lui nel mondo. Io temo, dice l'Apostolo Paolo, che come Eva è stata sedotta dal serpente, anche voi siete sedotti. La seduzione, fratelli, è un modo sottile, blando, di fare per arrivare ad uno scopo senza che la persona si accorga di qualcosa. Quando il primo uomo è caduto, non è caduto perché è stato tentato, ma perché è stato sedotto. lo dice l'Apostolo Paolo in Prima Timoteo capitolo 2, versetto 14, dice che Adamo è Eva è stata sedotta, non tentato, poi è caduta in trasgressione. La seduzione, questo modo di fare, sottile, dolce, tranquillo, che passa. Satana, durante la storia, ha assunto forme diverse e anche camaleontiche per sedurre il popolo di Dio. Nella Genesi si è presentato come un serpente, è vero? E durante la storia lui ha cercato di fare il leone ruggente, prima Pietro 5,8. Ha cercato di divorare la Chiesa, ha cercato di divorare il popolo di Dio, Israele ad esempio, perché se riusciva a far fuori Israele avrebbe anche riuscito a dimostrare che la Bibbia non ha nessuna importanza. Davanti ad un leone ruggente le persone scappano, ma c'è anche qualcosa di più che ha a che fare con Satana, ed è l'angelo di luce. Vi invito ancora, sempre in 2 Corinzi 11, guardateli questi passi, fratelli, perché noi dobbiamo capire, quando abbiamo davanti una persona, se è un angelo di luce o se si sta comportando, anche essendo credente, se si sta comportando come un angelo di luce o come un leone ruggente. È molto più difficile capire un angelo di luce. Guardate cosa dice 2 Corinzi 11,14, sempre nello stesso capitolo in cui Paolo aveva detto: temo che siate sedotti. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Lui ha dei servi che si travestono come angeli di luce. Allora questo è difficile capire. Questo è molto difficile capire. E noi dobbiamo fare molto, molto attenzione, fratelli. E qui, nella chiesa di Pergamo, una bella chiesa, chi guardava dall'esterno, il giudizio del Signore, è inizialmente un giudizio positivo. È vero? Ma in questa chiesa stava strisciando qualcosa che aveva a che fare da angelo di luce. E qui il Signore Gesù chiama in causa un certo Balaam. E vi ricordate, vi ho detto venerdì scorso, se voi leggeste i capitoli da 22 a 25 del Libro dei Numeri, trovereste molto difficile capire che questo era un falso profeta. Chiunque, guardate fratelli, se il Signore non ci avesse dato ulteriori dettagli, informazioni su questo personaggio, nessun credente al mondo avrebbe detto che questo era un falso profeta. Lui si comportava, voglio far vedere adesso il modo in cui si comportava questo uomo. E voi direte subito: ma questo è un uomo di Dio! Questo è un uomo di Dio. Guardate quanto è importante l'onestà del cuore, quanto è importante avere gli occhi aperti, quanto è importante la conoscenza biblica. Ecco perché ritorno a quello che dicevo nel discorso, quando l'Apostolo diceva: non voglio che siate nell'ignoranza. Il Signore non vuole l'ignoranza, ma vuole una conoscenza che ci metta i piedi con la faccia a terra davanti al Signore e ci fa dire veramente, come diceva Samuele: parla Signore, che la tua serva ascolta. Io non voglio capire tutta la scrittura, non voglio, non riuscirò mai a capire tutta la scrittura, ma il Signore ci chiama ad ubbidire a tutta la parola di Dio. Allora venite per favore con me, proprio in Numeri, nel capitolo 22, per vedere un po' questo personaggio e farvi notare come è molto difficile, se, ripeto, se non avessimo avuto ulteriori dettagli biblici, capire come quest'uomo era un falso. Era un falso, e quello che faceva era dettato da qualcosa di diverso che dall'amore per il popolo e dall'amore per il Signore. Andiamo nel capitolo 22, versetto 6. Capitolo 22, versetto 6 del Libro dei Numeri. Ci fermiamo un attimo questo libro per parlare un po' di questo personaggio. Lo chiama questo re di Moab, Balak, perché maledisse, perché maledica il popolo di Israele. E questo era un uomo che serviva, tra virgolette ovviamente, serviva Dio pagamento. Aprite le orecchie, fratelli. Scusate se dico aprite le orecchie, non voglio offendere nessuno, è ovvio, è un modo di parlare. Ma apriamo il cuore. Servire Dio a pagamento è la dottrina di Balaam. Quel credente che mi diceva sabato, ma verrà uno da noi che evangelizzerà con la musica classica e prenderà un mucchio di soldi. Questo è Balaam, a pagamento. Guardatelo bene, perché è la scrittura che ce lo dice. Guardate, versetto 6, Balak lo chiama, lo invita, e guardate che considerazione di quest'uomo. Vieni, gli dice dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo, perché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese. Poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Bello, vero? Si presenta molto bene. Che grande considerazione questo re di Moab aveva di questo, tra virgolette, profeta. È vero? Che grande considerazione. Ma guardate come risponde Balaam. Versetto 8. Guardate come risponde. Balaam disse loro, alloggiate qui stanotte, e io vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore. Mamma mia, ma questo è un uomo di Dio. È vero o no? Tutti parlano nel nome del Signore, è vero? Che uomo di Dio. No, no, io quello che vi dirò lo devo ascoltare dal Signore. E così, per non leggere ovviamente tanti passi, così lui dice, no, no, il Signore mi ha detto che non devo venire con voi e non devo maledire ciò che è stato da lui benedetto. Allora cosa fa Balak? Ritorna alla carica, versetto 5 del capitolo 22. Guardate adesso, fratelli. Allora Balak mandò di nuovo dei principi. In maggior numero e più importanti di quelli di prima. Guardate che questo è il metodo dell'uomo. Qual è il metodo dell'uomo? È sempre quello di avere un grande seguito. È vero? Andate nelle assemblee di questi grandi predicatori. 800, 3.000 membri. Poi dentro ci sono divorziate, risposate, donne che non mettono il velo, donne che pregano, che parlano, che cantano, che predicano. È interessante quel libro di John MacArthur, leggete, Il piano di Dio per la Chiesa. A un certo punto dice, ma sì, anche un divorziato, risposato, l'importante è avere una moglie alla volta. Poi anche se un anziano, dice. Mi sto citando il libro, Il piano di Dio per la Chiesa. E ti credo. E chi non vorrebbe andare in un'assemblea così? Dove tutto è possibile, no? Si può fare di tutto. Nessuno mi dice niente. E ognuno è arbitro di se stesso. La folla, la gente intorno. Ricordatevi sempre, fratelli, che gli uomini di Dio corrono tre pericoli. Donne, soldi, popolarità. Sempre così. E se voi predicate la fedeltà, non avrete mai una chiesa di 700 membri. Anzi, mi meraviglio che siamo in tanti stasera. Non l'avrete mai. Perché non è piacevole ascoltare ciò che il Signore dice di noi, quando parla a me. Non sempre mi fa piacere. E guardate adesso, versetto 16. Questi arrivano, chi erano questi? Erano in gran numero ed erano gli uomini più importanti di prima. Ecco di cosa si circonda l'uomo, del numero e dei pezzi grossi. Mi sono messo un po' a distanza a guardare quando abbiamo fatto il convegno degli anziani, abbiamo esposto i libri. Neanche un big si è fermato a guardare. Sono troppo grossi. Capite? È difficile. E dice qui nel versetto 17, diciamo il 16, dice poiché, dice guardate adesso, io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo. Allora guardate. Uomini importanti, un grande seguito, circondato, circuito da principi, da persone importanti, e poi grandi onori. Ma chi è che vorrebbe rinunciare a queste cose? Chi vuole rinunciare agli onori? Ad essere circondato da persone importanti? Non è forse vero, dice il libro dei Proverbi, che l'uomo ricco ha tanti amici? È vero? quando troviamo una persona ricca, una persona importante, una persona che potrebbe darci qualche posto di lavoro, noi lo circondiamo di ammirazione, nella speranza che faccia qualcosa per noi. Non è vero? È umano questo, io non voglio criticare, è umano. Guardate adesso cosa risponde Balaam, versetto 18. Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak: andate, anche se Balak mi desse alla sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire all'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Mamma mia. Non ho mai sentito parlare un credente così. Era no. Non ho mai sentito parlare un predicatore così. Mai farei qualcosa che dispiaccia al Signore. Io faccio solo quello che Dio dice. Quest'uomo, fratelli, quest'uomo ha predicato tre messaggi, e ricorderete, abbiamo portato uno studio su Balaam, tre messaggi profondi. Forse nessuno ha predicato i messaggi profondi come quest'uomo. Ci sono, potete vedere il capitolo 22, al capitolo 24 più avanti, tre oracoli dove sono, dico una parola difficile, ma non è difficile, sono messaggi cristocentrici, che hanno al centro il Signore Gesù, che fanno vedere il futuro del popolo. Grandi messaggi. Forse in tutta la scrittura nessuno ha mai predicato, parla di uomini, non del Signore Gesù ovviamente, forse nessun uomo, servitore, ha mai predicato degli oracoli, dei messaggi così profondi, così precisi, così escatologici, futuristici. Ma era un falso profeta. E chi smaschera i falsi profeti è sempre il Signore. E il Signore lo fa oggi ancora attraverso la sua santa e divina parola. È sempre lui che lo fa. Ecco perché, fratelli, è importante che non trascuriamo la lettura, la meditazione, lo studio della parola di Dio. Perché se noi non lo facciamo, nel mondo in cui viviamo, dove tutto è relativo, dove tutto è opinabile, noi non abbiamo speranza. Saremo travolti dalla seduzione di Satana e saremo travolti da questa cultura evangelica che è veramente terribile, che non porta da nessuna parte se non ad allontanarci dal Signore. La seduzione. Non abbiamo meditato il passo di 2 Corinzi 11, i primi quattro versetti che abbiamo letto, ma se volete potete farlo. Il Signore parla di un Gesù diverso, di uno spirito diverso, di un Vangelo diverso. Come dovremmo comportarci noi davanti a chi predica un Vangelo diverso? Che dice la parola? Potete leggere per conto vostro Galati, capitolo 1, dal versetto 5. Paolo dice: anche se un angelo dal cielo, anche se noi apostoli di Gesù Cristo vi annunziassimo un Vangelo diverso, voi dovete considerarci maledetti, anatemi. Che grande responsabilità hanno questi angeli della chiesa delle sette chiese dell'Apocalisse, questi responsabili. Che grande responsabilità hanno i collegi anzianali delle chiese. Che grande responsabilità. Ecco perché devono stare ai piedi del Signore. Ecco perché devono studiare seriamente la parola di Dio. Allora vediamo un po' che dice il Signore di quest'uomo. Andiamo in Deuteronomio, capitolo 23. Adesso vediamo il modo in cui il Signore parla di quest'uomo. Capitolo 23 di Deuteronomio, i versetti da 3 a 5. L'ammonita e il moabita sono le due nazioni, i due popoli che sono uscite dalle figlie di Lot, da un incesto, non entreranno nell'assemblea del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. non vi entreranno mai perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua durante il vostro viaggio, quando usciste dall'Egitto. E perché assoldarono a tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor, in Mesopotamia, per maledirti. Ma il Signore, il tuo Dio, non volle ascoltare Balaam. Balaam voleva maledire come il popolo. Ma il Signore non volle ascoltare Balaam. E il Signore, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione. Perché il Signore, il tuo Dio, ti ama. Che bello, fratello, questa passa, vero? Balaam voleva come? Quei soldi lì. Ci teneva come ad averli. Non importa a chi doveva fare del male, ma quei soldi ci teneva tantissimo. Ma il Signore che ama il suo popolo e che ha sempre amato Israele, non ha permesso a quest'uomo di maledire il popolo di Dio. Andiamo in Seconda Pietro, Seconda Epistola di Pietro, il capitolo 2, i versi 14 e 15. Seconda Epistola di Pietro, i versi 14 e 15. Dice Pietro, parlando dei falsi profeti, hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare. Adescono le anime instabili. Guardate, fratelli, il pericolo dell'instabilità. Chi sono quelli che cadono nella rete, nella trappola di Satana? Non sono quelli che hanno radicato il proprio cuore, l'anima loro nella parola, ma quelli che sono instabili, è vero? Quelli che sono così e così, che sono superficiali. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Vedete come lo definisce la parola di Dio? Un falso profeta, un uomo apparentemente credente, ma avendo come vero Dio i soldi. Era un uomo idolatra. Andiamo più avanti nell'epistola di Giuda, Giuda prima dell'Apocalisse, non Giuda Iscariota ovviamente, quello è già morto. Giuda, uno dei fratelli in carne del Signore Gesù. E leggiamo il versetto 11. Guai a loro. Anche qui sta parlando di falsi profeti, dell'inganno di Satana. E dice, guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core, un falso profeta. Allora, cosa dice nell'Apocalisse, come stiamo vedendo? Guardate cosa dice nell'Apocalisse, fratelli. Torniamo all'Apocalisse capitolo 2 e rileggiamo il versetto 14. Ma ho qualcosa contro di te. Tu sei una bella chiesa, ma io devo dirti qualcosa. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificate agli idoli e a fornicare. Guardate, fratelli, questo è quello che io chiamo il piano B di Satana. Balaam aveva capito molto bene che non poteva mettersi contro il popolo di Dio e che chiunque, uomo, esercito, si fosse messo contro il popolo del Signore, Israele, il Signore avrebbe combattuto in favore di questo popolo. Ma Balaam aveva capito anche un'altra cosa. Nessuno si può mettere contro Israele. Ma se io lo porto a peccare, non soltanto si rovinerà, ma sarà Dio stesso che sarà contro Israele. Quando un popolo, il popolo di Israele, il popolo di Dio, vediamo più volte a più riprese nella scrittura, si fossilizzava, rimaneva nel peccato e quindi pretendeva di andare in guerra col peccato. Potete leggere ad esempio il capitolo 4 di Prima Samuele. Non erano solo i nemici, non so, gli Amalechiti, altri popoli come i Filistei, che vincevano contro il popolo Israele, ma era Dio stesso che si metteva contro il suo popolo e lo sconfiggeva. E Balaam aveva capito questo, aveva capito che per rovinare un popolo, per rovinare, diremmo oggi, una chiesa, per rovinare il popolo di Dio, non bisogna soltanto lavorare dall'esterno, ma bisogna entrare all'interno. È dall'interno che si può rovinare di più. E così cosa ha fatto questo Balaam? Ha insegnato a Balak, ha detto a Balak: Balak, guarda che noi non possiamo niente contro il popolo di Dio. Il Dio mi ha detto di no, ho provato in tutte le maniere. Mi farebbero comodo questi soldi, gli onori, la popolarità. Ma Dio mi ha detto di no. Siccome io non posso, o col metodo che tu mi hai proposto, io non posso, te lo insegno io un metodo diverso. Fai in modo che queste persone commettono peccato con popoli pagani. Così sarà Dio stesso ad essere contro il suo popolo. Voi non lo trovate questo nel libro dei Numeri, eh? Nel capitolo 25 parlate di questa fornicazione, di questo mangiare i sacrifici di demoni, degli idoli, carne sacrificate agli idoli. Voi non lo troverete nel capitolo 25 dei Numeri, troverete il peccato. E sembrerebbe che il popolo pecchi così, perché è così, ha peccato. No, il peccato del popolo è la dottrina di Balaam. È l'insegnamento che Balaam ha dato a Balak di entrare all'interno, di far entrare all'interno di questo popolo, a proporre a questo popolo qualcosa che lo faccia cadere. Allora guardate, fratelli, possiamo essere anche una bella chiesa, ma attenzione a ciò che Satana propina alla chiesa. Perché è vero, qui si parla di fornicazione nel senso vero e sessuale del termine, perché queste hanno avuto rapporti con donne pagane, uomini pagani, ma ci sono anche le fornicazioni spirituali. E la fornicazione spirituale è quando noi cominciamo ad avere un rapporto con ciò che non viene dalla parola di Dio. Allora, quando io comincio ad avere un certo tipo di rapporto con chi propone delle deviazioni, io sono un fornicatore. E quando comincio a sposare queste deviazioni, io divento un fornicatore. Allora sono caduto nella dottrina di Balaam. Sono caduto nella trappola di Balaam, di questo profeta apparentemente di Dio, usato da Dio più volte, ma perfettamente perduto, falso. Chi avvisici dalla parola di Dio, fratelli, eh? Benedetta quella chiesa che ha degli anziani che vegliano e che non fanno passare niente, che come Mosè dicono: neanche l'unghia rimarrà qua. Perché, fratelli, ci vuole poco, a poco alla volta. Le deviazioni, le proposte di Satana non irrompono nella Chiesa in maniera violenta. Non è così stupido. Guardate come ha fatto con Eva e con Adamo, ovviamente. Poco alla volta, nel dialogo, vero? Dicevo questo fratello, come gli anziani, noi dobbiamo dialogare con tutti. È vero? Noi dobbiamo parlare con tutti. Noi dobbiamo prendere un po' da tutti. Che bello, questa è filosofia, sociologia, non so come vogliamo chiamarla. Ma questa è seduzione, fratelli. Attenzione. Tu sei una bella assemblea, dice il Signore a Pergamo, ma non hai aperto gli occhi. Non hai vegliato e hai fatto in modo che le opere di Balaam diventasse dottrina di Balaam. C'è qualcosa che diventa stabile, che diventa insegnamento, che diventa stile di vita, che diventa normale. E guardate, quando si lascia perdere e si arriva a certi compromessi, sapete una cosa, fratelli? Non ci si accorge più. E io sono convinto che ci sono fratelli che sono sinceri, ma sono così radicati in queste cose che loro non si rendono più conto. Ascoltavo un messaggio mentre venivo qui, del fratello che ci vado a trovare, di Wolfgang Bühne. Citava, non ricordo più il passo, ma ricordo soltanto Osea, capitolo 7. Quando Dio parla al popolo e dice: guarda questo popolo, sta perdendo i capelli, fa i capelli bianchi, il Signore lo sta massacrando e non si accorge di niente. Si arriva a un punto che la deviazione diventa norma. Non ci si accorge più, fratelli. E questi fratelli che parlano con tanto ardore, che propongono questi tipi di... guardate, adesso nel 2015 c'è questo Expo, no, che si farà, e stanno organizzando cose proprio alla grande, l'alleanza evangelica, questo ecumenismo evangelico tipico di quello cattolico, e stanno mettendo insieme nel calderone tutti quanti. Che bello, no? È vero. Ma se tu non ci sei dentro, cosa sei tu, un talebano? Ma sono sinceri, ma sono così radicati in questo modo di fare che non si accorgono più. E quando si mette davanti alla parola, come abbiamo fatto ultimamente con una donna, nessuno mi aveva mai detto queste cose. E nell'assemblea dove frequento, queste cose sono normali, mi ha detto a noi. Sono normali queste cose. Si è messa a piangere, è stata male, è andata in ospedale. Nessuno mi ha mai detto queste cose. Ma io ho questo contro di te, dice il Signore a Pergamo. Tu hai alcuni che professano, cioè ci sono delle persone che stanno predicando la dottrina di Balaam, che insegnava a Balak come far cadere il popolo. E io mi chiedo questa sera, fratelli, c'è qualcosa che il Signore ha contro di me? Perché se noi mi faccio questa domanda, e noi non ci facciamo questa domanda, allora stiamo soltanto ascoltando una conferenza. Le conferenze le facciamo fare agli uomini grandi. Ma io mi devo chiedere, Signore, tu hai qualcosa contro di me? C'è qualcosa che mi vuoi dire? C'è qualcosa che sto modificando, aggiustando, sotto sotto, perché tutti mi apprezzino, mi vogliano bene? C'è qualcosa che il Signore ha contro di te? La dottrina di Balaam è la dottrina dei Nicolaiti. Guardate, fratelli, cose gravissime. Non si capisce bene chi sono questi Nicolaiti. Sembrano delle persone che venute da un certo diacono chiamato Nicola, che proponevano stile di vita dissoluto, perché tanto Dio perdona, che esalta il perdono di Dio peccando, che non bisogna essere troppo esagerate nel modo di vestire, di parlare, bisogna essere liberi da ogni vincolo, da ogni condizionamento, da tutti i canoni che alcuni propongono. Questi sono i Nicolaiti. Allora c'erano delle persone che proponevano questo messaggio: fratello, non esageriamo, ma che male c'è? Che male c'è festeggiare il Natale, la festa pagana per eccellenza? Che c'è di male? Poi è bello, i bambini si rallegrano, andate questi giorni qua a Milano in Piazza Duomo, che bella atmosfera! Angelo di luce. Ci sono tante luci in questi giorni. E tanta gente cade sotto queste seduzioni di Satana. Dico un'ultima parola e poi mi siedo. Il Signore ha una parola per coloro che sono caduti nella fornicazione spirituale. Se il Signore questa sera dovesse dire a me, sì, io ho qualcosa contro di te, o se dovesse dire a te, non solo a me, io ho qualcosa contro di te, il Signore ha soltanto un rimedio. Ravvediti. Pentiti. Torni indietro. Ricordati da dove sei caduto. Guardate, fratelli, non ci sono situazioni, peccati, troppo difficili che Dio non possa risolvere. Ravvediti. Perché se tu non ti ravvedi, guardate, altrimenti, guardate come minaccioso il Signore, eh? Stiamo conoscendo il Signore forse in maniera diversa, è vero? Non il nonnino con la barba bianca che vuole bene a tutti quanti, come il nonnino che vuole bene a tutti i nipotini, no? Altrimenti, fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada dalla mia bocca. Che cosa vediamo qui? Vediamo che se non è l'angelo della Chiesa o gli anziani della Chiesa a prendere provvedimenti, li prenderà il Signore. È vero? E io combatterò contro di loro. E quando Dio mette le mani, fratelli, nel senso di giudizio, è davvero molto triste. Però, ecco la promessa, così finiamo questo tempo di parlare di questa Chiesa. Però a chi vince, io darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Sapete bene che la manna ci parla del cibo che ha nutrito il popolo di Israele per 40 anni nel deserto. E sapete bene che quando Gesù, nel Vangelo di Giovanni, ha parlato della manna caduta dal cielo, stava parlando di se stesso. Lui è il cibo che è venuto dal cielo. È come se il Signore stesse dicendo qua, io vi nutrirò di me stesso. Come la Pasqua, che dovevano non soltanto mangiare l'agnello, non soltanto uccidere l'agnello il cui sangue doveva mettersi sugli stipiti dell'architrave, ma questo agnello doveva servire anche di cibo, mangiarlo tutta la notte. E qui sta dicendo la stessa cosa. E poi in secondo luogo, io darò una pietruzza bianca sulla quale è scritto il nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Che cos'è questa pietruzza bianca? Abbiamo detto l'altra volta che nell'antichità, quando si andava davanti ai tribunali, coloro che giudicavano avevano a loro disposizione delle pietre bianche e delle pietre nere. E se si voleva condannare una persona, si lanciava la pietra nera. Se si voleva invece giustificare la persona, quindi non condannare quella persona, se quella persona era innocente, veniva riconosciuta davanti a tutti con delle persone che mettevano la pietruzza bianca. Cosa sta dicendo il Signore? Davanti a tutti, io dirò che voi avete vinto. Avete vinto contro la seduzione. Io dirò che voi non avete nulla per cui il Signore dovrà giudicarvi, non la salvezza, ma il giudizio di Dio che è diverso e diventa tutto innocente. Allora io spero, questa sera mi fermo, che il Signore abbia parlato prima di tutto al mio cuore. Ed è bello vedere, fratelli, che il Signore non ci nasconde niente, non sta accarezzando le chiese, sta dicendo sì delle cose buone, ma anche delle cose pericolose che minano anche la vita della Chiesa, la permanenza terrena della Chiesa. Che il Signore abbia pietà di me. Amen.
Amen.